E vale il doppio perché abbiamo perso 6-0 domenica, quindi a maggior ragione, diciamo, quindi pensate con quanto, diciamo, amore ti accogliamo all'interno della trasmissione.
Però grazie tante
il pensiero, avete pareggiato quelli di Reggi Schizzi che oggi a pranzo anche loro me ne hanno rinnovati, quindi 1-1 Napoli.
Bene.
Allora Salvatore, prima di parlare del Napoli però voglio sapere un po' intanto come ci si sente, ecco, con questo nuovo abito da allenatore, visto che è la prima volta che ti abbiamo qui ai nostri microfoni, allenatore del Savoia, e voglio chiederti insomma queste sensazioni, ecco, ora che sei passato dall'altra parte, no, del campo.
Sì, ma diciamo che dopo anni in settore giovanile, dove mi sono un po' abilitato, ho fatto anche le mie esperienze, quest'anno è stata la prima avventura con i grandi, e quindi ragionando da allenatore in una piazza importante dove c'è la stampa, i tifosi, i risultati che chiaramente ti impongono di dover prendere un determinato cammino, sicuramente le responsabilità sono cambiate da quello che era il ruolo da calciatore. Chiaramente l'allenatore adesso è sicuramente responsabile di tutto, deve stare attento a tutto e deve curare i minimi particolari, quindi sicuramente una veste nuova che con grande entusiasmo ho intrapreso già da 4 anni.
Salvatore, questa è una partita di stasera molto ma molto importante per il Napoli, che come dicevamo viene da un bel percorso, perché secondo me quello che ha fatto contro la Fiorentina, al di là dei 7 tiri in porta, 6 gol, ha dimostrato di essere veramente una squadra rodata. E paradossalmente il centrocampo, io ho trovato Bakayoko e Demme un'ottima coppia, no? Senza nulla togliere a Fabian Ruiz, però sinceramente forse questo assetto è più congeniale a questo tipo di giocatori. Parte favorito secondo te il Napoli stasera?
Ma io credo che è una partita secca, sicuramente è sempre difficile dare un favorito, spesso i pronostici vengono sempre sovvertiti. Chiaramente mentalmente, a livello di morale, il Napoli sta meglio in virtù appunto dell'ultima gara di campionato dove tra virgolette ha avuto la meglio della Fiorentina, mentre la Juve ha perso il derby d'Italia con l'Inter, quindi sicuramente ci sono spiriti e umori diversi, ma chiaramente, essendo come dicevo prima una partita secca, ci sarà da battagliare, perché la Juve difficilmente fallisce 2 occasioni di fila, specialmente con 2 big, e Napoli chiaramente è abituato ormai a vincere questo tipo di partite, perché si è accreditata tra le big d'Italia e quindi negli ultimi anni ha fatto diverse finali, quindi sicuramente sarà una partita spettacolare, importante. Il Napoli a livello di morale parte favorito, però nei 90 minuti o più di 90 minuti ci si giocherà chiaramente a viso aperto questa gara.
Salvatore, che idea ti sei fatto del lavoro di Gattuso a Napoli e in generale anche del percorso che ha intrapreso con questo gruppo, con questa società e con questo ambiente, considerato che insomma ha raccolto delle eredità direi abbastanza pesanti, Sarri e poi Ancelotti?
Ma io devo dire che Gattuso è stato molto in gamba e molto bravo a rivitalizzare un ambiente ostile, ecco, l'anno scorso, perché dopo Ancelotti, dopo le multe da parte della società, dopo le rivolte interne allo spogliatoio, c'era sicuramente una situazione paradossale all'interno, ecco, del calcio Napoli. Lui è riuscito a ricompattare l'ambiente, a riportare dei risultati importanti, la vittoria della Coppa Italia, sicuramente una serie di episodi a favore che chiaramente hanno dato grande risalto alla sua persona. E quindi c'è da dire che il fatto che quest'anno sia ripartito, ecco, con un rinnovo di contratto alle porte, testimonia il grande lavoro fatto da Gennaro Gattuso, ecco.
Tra l'altro, guarda, volevo parlare un po' anche della questione Milik, perché questa squadra, secondo me, alla fine, cioè, si è ritrovata con tante soluzioni offensive. E ora Milik passerà al Marsiglia e sarà a breve un giocatore del Marsiglia, con un'operazione che porterà sulle 15 milioni di euro di incasso al Napoli. Però ecco, io in tutto questo si parla sempre di Lozano, di Insigne, di Mertens, di Osimhen. Io direi 2 cose anche su Petagna, perché Petagna è arrivato, sembrava, no, che dovesse essere non considerato per quello che è il suo effettivo valore, poi però mi sembra che nei meccanismi di Gattuso si stia ritagliando un discreto spazio, anche perché è un giocatore che fa le sponde, che non segna tantissimo ma è utile tatticamente.
Sì, devo dire che Petagna era arrivato a Napoli, ecco, per dover fare la riserva, chiaramente, ecco, nulla togliendo al calciatore che si sta molto bene disimpegnando, però tra Osimhen, tra Milik sicuramente spazio ne doveva aver poco. Poi i problemi societari calciatore di Milik, il problema fisici di Osimhen hanno fatto sì che Gattuso si ritrovasse unico Petagna come terminale offensivo, e devo dire che per quello che è il gioco appunto di Gattuso, giocando con i due mediani, con Zielinski dietro le punte, con i due esterni, Lozano e Insigne, ecco, Petagna era quello, quel terminale offensivo che gioco forza doveva, per forza trova spazio, e quindi dopo qualche partita di rodaggio devo dire che adesso si sta molto bene disimpegnando, perché giocando in una squadra come il Napoli, dove del possesso palla lo detiene 60-70 minuti a partita, sicuramente tocca anche una mole innumerevole di palloni, e devo dire che veramente quel terminale offensivo che riesce sempre a far salire la squadra, a far sfondi per cercare gli inserimenti anche degli altri compagni.
Salvatore, questa è una domanda che abbiamo già rivolto ad altri componenti di quel meraviglioso gruppo che a Reggio Calabria ottenne una salvezza sontuosa. Vorrei chiederti, ripensando a quel gruppo, al lavoro di Walter Mazzarri, a quella salvezza partendo con un handicap di punti che molti consideravano insormontabile all'incipit della stagione, ecco, qual è il primo ricordo che ti torna in mente ora a distanza di una dozzina di anni abbondanti?
Ma chiaramente l'ultima partita in casa col Milan, che aveva appena vinto la Champions League, giocarono al Granillo, e lì raggiungemmo appunto il risultato finale, questo miracolo sportivo, perché noi partimmo ad agosto, ecco, quando ci fu la prima sentenza, con un meno 15, che poi a dicembre si ridusse a meno 11, però chiaramente capisci bene una media piccola come la Regina, sì, che partiva ai nastri di partenza a meno 15. Fu un campionato di grande orgoglio, di grande forza, di grande lavoro, con un timoniere come Walter Mazzarri che riuscì a compattare ambiente, gruppo, società, e fine arrivammo dritti all'obiettivo, ecco. Quindi quello che mi torna in mente è l'abbraccio col presidente Foti, grande persona di calcio e grande amante, ecco, della Regina, dopo 30 anni di presidente, insieme a Mazzarri e tutto il gruppo, che quella partita in casa con il Milan riuscimmo a raggiungere l'ultima di campionato, l'obiettivo isperato da parte di tutti.
Walter Mazzarri è indubbiamente, Salvatore, un allenatore che ha avuto un ruolo, non so se fondamentale, comunque considerevole in quello che è stato il tuo percorso da calciatore. Hai la sensazione che, come dire, il suo lavoro, non solo a Napoli ma in generale, continui ad essere per qualche motivo un po' sottovalutato, non pienamente ricordato? E faccio riferimento anche comunque a quanto è riuscito a fare con il Torino, perché il Torino che vediamo adesso non è certo il Torino che aveva costruito anche a livello di risultati Mazzarri, insomma, nella sua avventura in Granata.
Ma devo dirti che parlare di Walter Mazzarri, io chiaramente sono di parte, perché ho lavorato con lui per 7 anni tra Reggio Calabria e Napoli. Devo dire che è una persona che sento spesso mi confronto anche su alcune situazioni tattiche, ecco, faccio sempre riferimento a lui e chiedo dei consigli anche per quello che è la mia nuova professione. E devo dire che obiettivamente, per quello che ha fatto Mazzarri a Napoli, ha avuto grandi attestati di stima, perché è stato eletto l'allenatore migliore degli ultimi 15 anni, quindi sicuramente a Napoli si ricordano e hanno grande affetto e stima per il lavoro fatto. È stato un po' sfortunato a Milano, perché trovò un ambiente diverso, ostile, con cambio società e tante problematiche. A Torino, ecco, il lavoro fatto era sotto gli occhi di tutti, e se lui non avesse dato le dimissioni per altri problemi, chiaramente avrebbe continuato il suo percorso, però in virtù di quello che si vede ora, per quello che sta facendo il Torino, sicuramente Mazzarri è sicuramente, hanno tanti rimpianti, ecco, per averlo fatto andare via.
Salvatore, a proposito anche di quello che è il tuo presente, e quindi la Serie D, che è una categoria già di per sé complicata, tortuosa, e possiamo soltanto immaginare, ecco, quante difficoltà aggiuntive ci siano in un contesto in cui la Serie D era partita, poi si è fermata, poi è ripartita. Come stai vivendo, ecco, questa situazione di complicazioni nella complicazione?
Quest'annata, ecco, in tutte le categorie è un po' particolare, già anche quella dell'anno scorso, causa Covid.
Certo.
Noi abbiamo avuto La problematica, ecco, come dicevi poc'anzi, ci siamo fermati dal 1 novembre al 15 dicembre e chiaramente fino a novembre eravamo in testa alla classifica o a ridosso delle prime posizioni. Quel mese e mezzo ci ha penalizzato oltremodo, sia a causa Covid per i contagi e per i calciatori che ho perso, tra l'altro io e parte del mio staff abbiamo avuto anche il Covid e quindi ci siamo dovuti fermare gioco forza. E poi perché è sempre un parti, ti fermi, recuperi, la squadra avversaria ha delle problematiche, quindi non è un campionato esattamente lineare, esattamente regolare, perché ci sono sempre squadre che devono recuperare, ci sono molte paure, calciatori che si ammalano, riesci non a lavorare col gruppo coeso, diciamo tutto quello che sta succedendo in Serie A, in Serie B e in Serie C, con le dovute proporzioni succede anche in Serie D, chiaramente con grandi difficoltà perché le società organizzano trasferte, allenamenti, tamponi, quindi diciamo un dispendio di energia economico anche da parte delle società che spesso è un vuoto a perdere.
Salvatore, un fil rouge che insomma nel periodo recente ha legato la Juventus al Napoli è indubbiamente la figura di Maurizio Sarri. Ora, vedendo le difficoltà della Juventus di oggi, anche da un punto di vista di motivazioni, per stessa ammissione di chi nel gruppo della Juve è leader, e cioè Giorgio Chiellini, a tuo avviso in un certo senso rivalutano in positivo anche il lavoro fatto da Maurizio Sarri l'anno scorso, che per lo più va detto è stato oggetto di critiche, considerato non adatto allo stile Juventus, così un po' genericamente definito, però alla fine lo scudetto l'ha portato a casa, cosa che quest'anno non sembra così scontata, anzi.
Ma io devo dire che quando ho smesso, ecco, l'attività da calciatore, mi sono documentato andando in giro un po' per l'Italia, andando a vedere Di Francesco al Sassuolo, grazie al mio amico Paolo Cannavaro, Giampaolo all'Empoli, e ho visto anche Sarri al Napoli, e quindi devo dirti che per quello che ha fatto, che ho visto io in quelle settimane che ho seguito da vicino, ma per quello che sono stati i risultati, secondo me Sarri lo annovero in una lista di tecnici molto preparati e pronti per una big. Quindi il fatto che alla Juve abbiano voluto cambiare nonostante i risultati ottenuti, secondo me è stato un po' paradossale, visto quello che la Juve in quest'anno, in questo primo scorcio di stagione, sta ottenendo, sicuramente con senno di poi non avrei cambiato sicuramente allenatore fossi stato io il presidente.
Ma secondo te, Salvatore, Pirlo paga il cambio generazionale in corso, diciamo la fine anche del ciclo come ha detto Chiellini, o l'inesperienza?
Ma diciamo un po' tutte e due le cose, perché la Juve ha cambiato tanto, ha lasciato solo diciamo qualche senatore come Bonucci, Chiellini, Buffoni, che ormai è un po' diciamo fuori dal progetto, però chiaramente guidare la Juventus, ecco, è difficile per tutti. Se non sei un allenatore navigato, ha fatto fatica Conte, ha fatto fatica Sarri, era anche prevedibile che magari Pirlo, maestro del calcio italiano, grandissimo giocatore, sicuramente qualche difficoltà trovasse, ecco. Prima avventura in una panchina così importante, con le pressioni, con quello che serve per organizzare, per coadiuvare, per portare avanti un progetto, chiaramente da calciatore era un conto, da allenatore è totalmente differente.
Salvatore, obiettivamente il calcio in questi anni ha avuto un'evoluzione, ecco, molto, molto diversa rispetto, penso, anche a quando tu hai iniziato. Ci racconti un po' com'è stato il passaggio dal Bagheria alla Juventus?
Ma diciamo che sì, parliamo del 15 febbraio, no, parliamo di appunto della stagione 96, quando dal Bagheria, squadra nazionale dilettanti, campionato nazionale dilettanti, passai alla Juventus. E quindi mi trovai ad andare di tiro subito con una prima squadra, che allora era la Juventus di Lippi, con Conte, Deschamps, Vieri, Amoruso, anche lì c'era stato un cambio generazionale dove erano arrivati grandi giovani di talento come Ametrano, Fabio Pecchia, Amoruso, Vieri, Inzaghi, tutti giovanissimi. E quindi capisci bene, per un ragazzo di 16 anni che lascia il campionato da serie dilettanti e si trova in una big come la Juventus a fare il ritiro precampionato, sicuramente è stato un triplo salto in avanti. Devo dirti che è stata grande emozione, perché era gente che vedevo solo in televisione, ma lì mi sono messo a lavorare sodo e un anno e mezzo dopo Lippi appunto mi faceva esordire in Serie A il 15 febbraio del 98, in una Juve che poi a fine campionato vinse lo scudetto, quindi devo dirti grande emozione, tante presenze in panchina anche in Champions League per un diciottenne che si affacciava al calcio professionistico per la prima volta, sicuramente grandi bei ricordi e motivo d'orgoglio appunto avere esordito in Serie A con la maglia bianconera.
Salvatore, in questo senso esempi di quel periodo di ragazzi che passano dalla Serie D alla Serie A non sono tantissimi, ma penso al tuo esempio Cristian Bucchi, Torricelli. Tu che adesso vedi la Serie D ecco da vicino, cos'è cambiato? Perché obiettivamente immaginarsi adesso un ragazzo che dalla Serie A D passa alla Serie A sembra obiettivamente follia, invece quando tu hai iniziato poteva capitare.
Sì, diciamo che poteva capitare, ma molto di rado, ecco, perché alla fine ci sono stati 3-4 episodi, ecco, 3-4 calciatori abbiamo avuto la fortuna di fare questo salto. Adesso, con il fatto che ci sia l'obbligo di giovani che debbano giocare per forza, 4 under giocano in Serie D, il minutaggio per la Serie C, quindi c'è stato un incentivo, c'è stato un tendere la mano verso i giovani, perché gioco forza c'è l'obbligo che debbano giocare. Quindi per un giovane oggi, se ha testa, se ha fisico, se ha voglia, se ha grinta e se ha anche qualità tecniche, sicuramente ha la possibilità di poter affacciarsi nel calcio professionistico, perché c'è l'obbligo che debbano giocare. Quindi le società di B, di A vanno anche a vedere calciatori così giovani nel campionato di Serie D, o per rinforzare le primavere o per portarli anche in Serie C per usufruire del minutaggio.
L'ultima considerazione per quanto mi riguarda te la faccio sempre sulla Serie A, perché poi alla fine bisogna guardare anche al futuro, agli allenatori emergenti. Ti faccio una lista di 3 tecnici: Juric del Verona, Italiano dello Spezia e De Zerbi del Sassuolo.
E allora,
chi scegliamo?
Tra l'altro Juric lo hai avuto, no, Salvatore, da vice di Gasperini?
Juric sono stato compagno di squadra a Crotone, uh-huh, e poi l'ho avuto come allenatore in seconda a Palermo. Italiano abbiamo collaborato fianco a fianco perché io allenavo la primavera e lui aveva il Trapani 2 anni fa, e quindi devo dire che voto sicuramente Vincenzo Italiano per come l'ho visto all'opera, per come l'ho visto lavorare, perché quotidianamente eravamo vicini, il giovedì facevamo spesso le amichevoli, e devo dire che già lì era un tecnico di grande personalità e con grandi competenze, quindi sicuramente nei prossimi anni sentiremo parlare di lui. De Zerbi si è già quasi attestato, Juric ha dimostrato di essere un buon allenatore, credo che l'unico che deve completare l'opera sia Vincenzo, e spero che quest'anno e l'anno prossimo si consacri come allenatore di tanti italiani.
Salvatore, nel salutarti ripenso appunto a quei mesi a Palermo in compagnia di alcuni ragazzi nello spogliatoio che poi da giovanissimi hanno poi così saltato le tappe e si sono imposti ad alti livelli. Vorrei chiederti, uno, se sei sorpreso, ecco, da questi dubbi tattici intorno a Paolo Dybala, e punto due, se tu che l'hai visto da vicino, se si può considerare dal tuo punto di vista, ecco, soddisfacente poi la carriera che ha fatto Ilicic.
Ma devo dire che gli ultimi anni miei a Palermo ho avuto la fortuna di giocare accanto di Dybala, Belotti, il Mudo Vasquez, Ilicic e Kurtic. Devo dire che ragazzi che hanno dimostrato, avevano già valore, si vedeva. Paolo Dybala era giovanissimo e credo che si sia consacrato con la Juventus, anche se adesso sta attraversando un periodo di difficoltà legati ai problemi fisici. Juricic era un giocatore di grandissima qualità e anche lì aveva la pubalgia, quindi non riuscì a dimostrare per inciso tutto il suo valore. E Belotti poi andò al Torino e fece degli anni spumeggianti, quindi devo dire che sono giovani che già dal vivo ritenevo che avessero la possibilità di arrivare su grandi livelli e in grandi palcoscenici, e così hanno mantenuto le aspettative. E mi auguro che Paolo Dybala possa riprendere presto per dimostrare tutto il suo valore, che ancora secondo me non ha dimostrato pienamente.
Salvatore, grazie mille, in bocca al lupo a te, buon lavoro con il tuo Savoia e a presto.
Ciao Salvatore, auguri ancora.
A presto, grazie a voi.